la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Sono le 8:05, apriamo dunque la puntata di oggi in Newsline, giovedì 3 aprile, un buongiorno da Chiara Brilli in studio e salutando Giulio Betti dall'AMA ci colleghiamo subito per le previsioni del tempo, ben trovato.
Grazie, ben trovati a tutti i radioascoltatori, ben trovata. Condizioni meteo stabili sulla nostra regione per via della presenza di un anticiclone che garantisce appunto stabilità, pertanto oggi cielo in prevalenza sereno su tutta la Toscana e anche sulla provincia di Firenze, con temperature che di giorno raggiungeranno, nel pomeriggio raggiungeranno anche i 21-22 gradi in città, quindi ampia escursione termica, come diciamo è abbastanza tipico per i primi giorni di aprile. Domani cambierà ben poco, ancora condizioni di alta pressione, temperature minime relativamente basse, valori intorno ai 5-7 gradi in pianura, nel pomeriggio temperature che supereranno localmente i 20 gradi, il tutto in un contesto di cielo sereno al mattino, qualche annuvolamento nel pomeriggio ma che non porterà precipitazioni, una condizione che ci porteremo dietro di stabilità fino a sabato, mentre domenica possibile ingresso di un fronte freddo, ma direi di aggiornarci domani.
Sì, non aggiungiamo altro, affrontiamo in modo dettagliato magari il fine settimana nel collegamento di domani. Grazie a Betti, grazie all'AMA, breve pausa e poi torniamo.
È arrivata la primavera fiesolana al Teatro di Fiesole, musica, teatro, cinema e contaminazione di arti fino al 15 aprile. Roberto Cacciapaglia, Paolo Rumiz, Mattias Martelli, Roberto Mercadini, Giulio Wilson e Tonino Carotone e tanti altri ospiti. Primavera fiesolana, info e prevendite teatrodifiesole.it. Venerdì 4 aprile Archi Terror con Max Adianzi. Sabato 5 aprile Tonino Carotone e Giulio Wilson in concerto.
Spazi di Scienza è il podcast della rete toscana dei musei scientifici. 14 episodi, 3 edizioni per un viaggio alla scoperta delle meraviglie e delle curiosità della scienza raccontate dai musei, luoghi affascinanti che custodiscono capolavori assoluti e tesori inaspettati. Scopri i musei della rete e ascolta le puntate gratuitamente su Spreaker e sulle principali piattaforme podcast. Progetto realizzato con il contributo della Regione Toscana. Controradio.
Alle 8 passate da 7 minuti, prima di entrare nella rassegna stampa locale, vogliamo collegarci subito con Annalisa Gordigiani, avvocata e consigliera del direttivo del Centro Antiviolenza di Firenze Artemisia. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, ben trovata a tutte e a tutti.
Avvocata Gordigiani, abbiamo sentito da Popolare Network il momento del silenzio e poi della rabbia, le proteste che si sono inscenate ieri anche sul nostro territorio rispetto a quanto accaduto. Stiamo parlando delle giovani vittime di femminicidio, due 22enni uccise a poche ore di distanza, prima Sara Campanella, tirocinante universitaria a Messina, e poi Ilaria Sula, coetanea di Sara, scomparsa a Roma a fine marzo e ritrovata morta in una valigia, omicidio per cui è stato di fermo l'ex fidanzato. Rabbia, dolore, impotenza, paura, sono tanti i sentimenti e le reazioni, ma ci chiediamo cosa si vive in questi momenti all'interno di un centro antiviolenza di fronte a queste notizie, soprattutto nel rapporto anche con le donne che sono esposte ancora di più, lo sappiamo, nel momento anche della scelta della denuncia.
Sì, è una tematica molto importante. Sicuramente rispetto a questi due episodi a livello umano anche io come le mie colleghe proviamo disperazione, rabbia e non accettazione, perché non si riesce mai ad accettare certi episodi che non devono capitare e sono gravissimi. A livello professionale sicuramente ci dobbiamo interrogare a che punto storico siamo e cosa possiamo ancora fare, perché purtroppo questo percorso di lotta contro la violenza non è finito. In questo momento diciamo, mi sento di dire che la riflessione ci porta a sottolineare l'importanza della prevenzione, perché come sappiamo ci sono delle normative approvate, che stanno per essere approvate, come il disegno di legge sul femminicidio, che ha introdotto il femminicidio come reato, aggravando le pene, al repressivo più che altro, però la repressione non basta. Oggi più che mai sentiamo l'esigenza di portare avanti la prevenzione e la sensibilizzazione. Noi come centro antiviolenza pensiamo che sia importante appunto quello che facciamo, quindi andare nelle scuole a parlare con gli insegnanti, con i ragazzi, le ragazze, nelle aziende, per portare avanti la cultura della non violenza. Siamo state appunto attrici di due importanti campagne recenti nei mezzi pubblici, quindi con la collaborazione del cooperativa Taxi, per cui abbiamo inserito nella vetrofania di Taxi il messaggio "tu da che parte stai" per prendere posizione contro la violenza, e poi anche la campagna promossa in collaborazione con la Tranvia Gest, il patrocinio dei comuni di Firenze e di Scandicci, per rendere visibile l'impegno necessario di tutte e di tutti a contrastare la violenza. Diciamo che è importante appunto non solo a livello normativo, ma educare anche nelle scuole i bambini, le bambine, i ragazzi, le ragazze, fin dall'infanzia a capire cos'è la violenza e a cosa fare affinché non sia portata avanti nei nostri comportamenti.
Ecco, avvocata, la tematica del rifiuto, del no da parte della donna, della libertà di scelta della donna, forse dovremmo ripartire tutti da questo, una presa in carico collettiva rispetto, facendo riferimento agli ultimi due casi, davvero a giovani generazioni che sono vittime e carnefici in una situazione complessiva di disagio.
Sì, assolutamente. Poi il dato che diciamo viene in evidenza è proprio l'età di queste due ragazze, quindi si sta abbassando l'età di questi episodi gravissimi e inaccettabili. Per questo è importante l'educazione all'affettività, che dovrebbe essere inserita come materia obbligatoria in tutti i gradi e in tutti i tipi di scuola appunto che riguardano l'educazione. Purtroppo però a livello governativo non esistono finanziamenti che possano rendere obbligatorio ancora una tale formazione, ma invito anche il governo a riflettere, e penso che questo sia obbligatorio dopo questi due episodi, sull'importanza di questo investimento, sia l'educazione all'affettività e anche sulla formazione delle operatrici e delle operatrici tutte e tutti che vengono in contatto con le situazioni di maltrattamento e di violenza. Parlo quindi degli operatori sanitari, delle forze pubbliche, dei magistrati e quant'altro.
Mi dice un'ultima cosa, se possibile, nella quotidianità, no? Lei si trova oggi, domani, a prendere in carico delle vittime o comunque delle donne che stanno portando avanti un percorso anche, no, di uscita dalla normalizzazione della violenza. Cosa dice in questi momenti in cui appunto siamo permeati da episodi di cronaca che portano rabbia, portano paura, portano impotenza? Qual è il primo contatto, insomma, in queste ore che viene portato avanti da chi quotidianamente è attivo su queste tematiche?
Sicuramente un messaggio fondamentale da dare a tutte e a tutti, e ci tengo moltissimo, è quello di rivolgersi ai centri antiviolenza, che sono appunto i centri riconosciuti legalmente a livello di legge e che hanno le competenze idonee per poter accompagnare le donne nella loro fuoriuscita dalla violenza, e sicuramente non arrendersi nonostante tutto, andare avanti, denunciare, ma rivolgersi alle persone competenti e non diciamo andare a caso, ecco, perché per tutelare le donne vittime di violenza e comunque la violenza in generale ci vogliono competenze e formazione.
Ringraziando Annalisa Gordigiani, avvocata e consigliera del direttivo del Centro Antiviolenza di Firenze Artemisia, ringraziando naturalmente tutto lo staff, segnaliamo anche una manifestazione promossa per oggi sul nostro territorio, una passeggiata rumorosa, Piazza Santissima Annunziata, appuntamento alle 19, promossa da Non Una Di Meno, Vogliamo Contarci Vive. Grazie Gordigiani, grazie ad Artemisia.
Grazie a voi tutti e tutti, arrivederci.
You to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make
Alle 8:17 minuti ci occupiamo di imprese. A Firenze un confronto sull'intelligenza artificiale e lavoro promosso dall'Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d'Azienda. Noi salutiamo la Presidente Antonella Giachetti, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno.
Giachetti, poi andiamo subito sull'evento che avete promosso, ma venivamo da una riflessione con il Centro Antiviolenza Artemisia rispetto ai femminicidi che si sono verificati in queste ore, non sul nostro territorio, ma che richiamano davvero l'attenzione su come è possibile intervenire a livello di cambiamento culturale. Anche in questo si è spesa l'Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d'Azienda, la IDA.
Sì, si è spesa in questo anche l'anno scorso, cerchiamo soprattutto di rendere le donne più autonome economicamente attraverso una promozione dello sviluppo sia dell'imprenditoria che della libera iniziativa lavorativa femminile, convinte che la maggioranza delle violenze poi provenga anche da una mancanza di indipendenza economica. Ora questi episodi che si sono verificati purtroppo riguardano giovani in cui ancora non c'era neanche il discorso della dipendenza economica. E purtroppo in un mondo di contrapposizione, in un mondo in cui non c'è dialogo, la incomprensione diventa sempre maggiore, c'è necessità di grande sviluppo dell'educazione fin dalle primi anni di vita della scuola, dei bambini, perché ci vuole un'istruzione, una educazione al rispetto della diversità e al valore della diversità. È importantissimo che venga sempre rispettato il valore della diversità, perché senza diversità non c'è vita.
E tutto questo viene declinato, ed è importante farlo anche, come diceva, nel contesto lavorativo, partendo appunto anche da un lavoro profondissimo che riguarda l'indipendenza economica come fattore davvero incisivo, sì, per quanto sì. riguarda gli strumenti di lotta alla violenza. E tra gli altri campi e le altre sfide che voi state portando avanti, non potete non occuparvi di intelligenza artificiale, delle sue ricadute nel lavoro, nelle imprese, facendo sì che non si crei, no, una sostituzione rispetto alle risorse umane e professionali, ma ci sia un'ottimizzazione in favore anche del lavoro.
Sì, certo, vogliamo affrontare i tanti temi collegati alla rivoluzione sul lavoro, ma anche ai pericoli della opacità degli algoritmi e della mancanza di arrivare a un punto di creare mancanza di spirito critico nelle persone, fin a in qualche modo impattare anche sulla democraticità del sistema. Quando vediamo che i maggiori big dell'industria dell'intelligenza artificiale sono praticamente tutti condensati in mega aziende che hanno fatturati maggiori dei PIL degli stati, può venire il sospetto che forse si possa avere delle conseguenze non, diciamo, piacevoli, ecco, per l'organizzazione dell'intera società civile.
Proprio per questo,
sottolineare,
ecco, sì,
il ruolo delle imprese, perché secondo noi l'impresa non può più in qualche modo dovrà condurre il gioco non il mercato, ma dovrà condurre il gioco l'impresa, sarà importante per condurre il gioco attraverso una maggiore consapevolezza di come realizzare le opportunità senza perdere l'umanità del sistema, il rispetto dell'uomo al centro che governa il sistema stesso.
E questa occasione viene data di riflessione sui temi legati all'intelligenza artificiale nel mondo dell'impresa. Oggi parteciperanno tra gli altri anche il presidente Gianni e la sindaca Funaro, un appuntamento che si svolgerà alle 15:30 al Maggio Musicale Fiorentino, le imprese al centro della transizione tecnologica, e il titolo dell'iniziativa è Intelligenza Artificiale e Lavoro, il ruolo delle imprese nella realizzazione umanistica delle opportunità dell'intelligenza artificiale. Quest'ultimo passaggio è fondamentale, come richiamava. Grazie alla presidente di AIDA Giachetti per essere stata con noi.
Grazie a voi. Grazie a voi.
Uno sguardo ai titoli di oggi dai quotidiani e dall'home page controradio.it. Fecondazione eterologa in crisi, privati, stop alle convenzioni, il virgolettato da Repubblica al paradosso dell'inserimento come prestazione gratuita del sistema sanitario, i rimborsi si sono abbassati e i centri non la fanno più, nella regione garantivano 2/3 dei trattamenti, le classi si svuotano, anzi no, l'apertura del Corriere, in Toscana previsti quasi 14.000 studenti in meno, ma il governo eliminerà 300 270 cattedre. Invece La Nazione si occupa della Via Crucis per Solicciano, i giovani della diocesi con l'arcivescovo Gambelli per le strade di Scandicci, 6 stazioni e testimonianze dei detenuti. Fotonotizia invece il business infinito, via libera della commissione urbanistica ad altri 300 appartamenti destinati ad affitti brevi, i piani per l'ex teatro comunale via Bufalini presentati prima della stretta, ora regole diverse. E intanto procedono i lavori in via Pietrapiana nell'ambito del progetto di riqualificazione del quadrante cittadino, che comporterà lo spostamento di un'isola ecologica, un'isola di raccolta di rifiuti che verrà sistemata lontano dall'edificio dell'ex Poste di Michelucci, dove a breve sorgerà uno studentato. Non mancano le polemiche, sentiamo le interviste a residenti e commercianti raccolte da Domenico Guarino.
È tutto uno spostare, prima li mettono da una parte, poi li mettono da un'altra. Qualsiasi cosa che viene fatta una alla volta. Il gas uno, poi chiudono, arriva l'acqua, lo riaprono. Ora ci sono i cassonetti, è una storia senza fine.
Lei abita qui in zona?
In via Fiesolana.
E il fatto che fanno uno student hotel qui?
Guardi, quello lasci perdere, perché veramente si sta esagerando a Firenze.
Però riqualifica la zona, no?
Ma non è vero, non è vero.
Spostamento per portarli dove? C'è già una decisione.
Dovrebbero portarli qui da dove sono ora.
Sa, ora lo spostamento in sé mi pare di poco conto. È il problema è quello degli student hotel, che non sono naturalmente per gli studenti. Sono alberghi camuffati.
Ma vabbè, ma ce n'è. Guardi, a Firenze ce n'è tanti, quindi uno in più.
Per quello? No.
Ma lei abita qui in zona?
Sì, abito qui in zona. E,
beh, però riqualifica, no? Questo è un edificio abbandonato.
Non riqualifica nulla. Potevano essere fatti alloggi per famiglie vere residenti qui, con bambini, con cose, cioè alloggi popolari affitto calmerato, come è stato fatto per esempio. Unica cosa fatta bene in questo quartiere, le murate, ecco, quello fu una bella ristrutturazione. Ma qui si affitta agli stranieri nuovamente, ormai
è rimasto in pochi fiorentini.
Io ci resisto, perché tutto sommato, nonostante tutto, ci sto bene, perché c'ho Sant'Ambrogio, il mercato, però siamo rimasti in pochi, ormai sono solo stranieri che arrivano con le valigie.
E voi non avete visto il progetto, insomma?
Non abbiamo visto il progetto.
Ma non siete stati nemmeno avvertiti, però?
No, non ci ha detto niente nessuno.
Ma vi crea problemi qualora li spostassero qui?
Non avendo visto il progetto, non sapendo dove vengo, non le posso rispondere.
Voi avete una clientela di quartiere, no?
Beh sì, quartiere e turista.
Non abito qui, per cui non sono così competente sulla situazione. Penso che si possa dire che l'ennesimo student hotel nel centro di Firenze non se ne sentiva la mancanza.
Ma io non dico niente, perché non abito qui vicino, però mi sembra una gran confusione, che non abbiano le idee molto chiare nessuno. E gli student hotel, sinceramente, si riempie la città di gente che va e viene e non rimane più di tanto, per cui vediamo un po', perché
senza dimenticare che il vecchio edificio delle Poste di Michelucci non era forse il migliore edificio, la migliore architettura di Michelucci, però forse meritava un destino
un po'
pubblico, un po' diverso, e non di essere privatizzato ad uso e consumo degli altri 100 americani che arriveranno.
Lei dice cassonetti, può darsi che abbiano ragione, ma a Firenze tutti si devono lamentare di qualcosa, e io sono fiorentina, ma cerco di correggermi.
Tu telefoni al capo, io il posto lo perdo. Bisogna sempre andare in fretta. Volare la bici, il cliente ti aspetta. Vado veloce, mi guadagno la giornata. Non mi fermo nemmeno per una pisciata. Se mi vedi scontro, sono un po' poco carino. È solo perché mi ha rubato il sellino. Dai, 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 dai. Presto che è già tardi, presto che è già tardi. Dai, 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 dai. Anche se ti perdi, anche se ti perdi.
Alle 8:29 minuti ci avviciniamo al GR di Popolare Network, poi andremo a Campi Bisenzio, ve lo anticipo, dalle 8:40 il nostro Raffaele Palumbo sarà davanti all'ex GKN di Campi Bisenzio, noi saremo tutto, è il titolo della terza edizione del Festival di Letteratura Working Class, si svolgerà tra domani e domenica presso il presidio ex GKN organizzato da Edizioni Allegre, Collettivo di Fabbrica, Soms in Sorgiamo, Arci Firenze, il festival torna mentre la lotta della ex GKN è un punto di svolta. Dopo l'approvazione della legge regionale, il piano di reindustrializzazione elaborato dal basso è ancora in attesa di poter partire. Nel frattempo gli operai sono sempre sotto attacco dalla proprietà che, oltre a non pagare gli stipendi, per la terza volta da quel luglio 2021 ha avviato una nuova procedura di licenziamento. Dicevamo, saremo in esterna lì alle 8:40 con alcuni ospiti davanti ai cancelli della ex GKN. Rimanete dunque sulle nostre frequenze, rimanete su Controradio.
E 31 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Tutte in forte calo le borse asiatiche, ci si aspetta anche in Europa un'apertura dei mercati molto negativa, altri primi effetti sui mercati dei dazi di Trump, a picco il dollaro, record dell'oro, molte le reazioni in queste prime ore dopo l'annuncio del Presidente degli Stati Uniti, a cominciare dall'Europa, con la Presidente della Commissione von der Leyen che ha definito i dazi un colpo all'economia globale. Siamo pronti a reagire, ma siamo pronti anche a negoziare, ha detto von der Leyen. Finalizzeremo il primo pacchetto di contromisure sull'acciaio e prepareremo altri controdazi in caso di fallimento dei negoziati. Dunque rimane una porta aperta a una trattativa con Washington. In Francia Macron oggi incontrerà i rappresentanti dei settori colpiti dalle nuove tariffe doganali. Il Giappone dice che i dazi di Trump sono una violazione delle regole della WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio.
Questa mattina Israele ha bombardato il sud della Siria, almeno 11 le vittime, di cui 9 civili, colpito anche il Libano. Proseguono incessanti i raid su Gaza, nelle ultime 24 ore sono quasi 100 le vittime. Intanto Netanyahu è arrivato a Budapest, dove oggi incontrerà il primo ministro ungherese. Orban ha assicurato al premier israeliano che non sarà arrestato, nonostante il mandato emesso dalla Corte Penale Internazionale di cui l'Ungheria fa parte. Il ministro della giustizia ungherese ha annunciato che il suo paese uscirà dal tribunale dell'Aia.
Se ne andrà quando avrà finito il suo lavoro. La portavoce della Casa Bianca ha bollato come fake news la notizia dell'imminente uscita di Elon Musk dal governo Trump. Le indiscrezioni trapelate però sembrano ben fondate. Musk potrebbe davvero uscire dall'amministrazione tra poche settimane, quando scadrà il suo primo mandato, il suo primo incarico, senza dunque rinnovarlo. Dietro la decisione ci sarebbero più motivi: l'insofferenza di una parte dei repubblicani per la sua figura ingombrante, alcune tensioni direttamente con Trump, le grosse difficoltà delle sue aziende, prima di tutto Tesla, che sembrano pagare la sua sovraesposizione politica e mediatica, e infatti i titoli in borsa si sono subito ripresi dopo l'uscita ieri dell'indiscrezione.
I collettivi universitari manifesteranno oggi davanti alla Sapienza per dire basta ai femminicidi. Dopo la morte di Ilaria Sura, la studentessa di 22 anni uccisa dall'ex fidanzato, basta simboli vuoti, basta retorica, vogliamo soluzioni reali, vogliamo centri antiviolenza, vogliamo educazione sessuale e affettiva. ha scritto l'Unione degli Studenti Universitari, che parteciperà alla protesta di oggi. Ieri pomeriggio, davanti all'università che frequentava Ilaria Sula, il cordoglio e il silenzio degli studenti. In serata la rabbia, con un corteo di sole donne, persone non binarie, nel quartiere San Lorenzo di Roma.
Operazione contro la pedopornografia online, con 4 arresti, 15 indagati in tutta Italia. L'inchiesta è partita da Napoli. La procura ha ordinato gli arresti per detenzione di ingente materiale pedopornografico. Sono stati sequestrati dei PC con migliaia di file e somme di denaro in criptovalute. L'evoluzione digitale, scrivono gli inquirenti, ha facilitato la diffusione di questi crimini, creando delle piattaforme senza confini per il contatto con le vittime, la produzione e condivisione di materiale pedopornografico. In gran parte cielo sereno oggi, o poco nuvoloso, un po' di instabilità solo sui rilievi, temperature in aumento. Con le notizie ci risentiamo alle 9.30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peritola e code a tratti tra Pistoia e il Bivio per la 1. Sulla Fibili in direzione mare, code in uscita a San Miniato e a Santa Croce. In direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze per lavori alla rete del gas, in via Pistoiese divieto di transito nella diramazione interna. Chiudiamo con i treni per un intervento dei vigili del fuoco per un incendio in prossimità della linea tra Livorno e Quercianella. I regionali subiranno ritardi e variazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Al cinema con Critico per un giorno, l'iniziativa della compagnia e Controradio per i soci della Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Il prossimo appuntamento è con Arza, la nuova opera del duo Masbedo, artisti attivi nell'ambito della visual art e dell'arte installativa, che con Arza firmano il loro secondo lungometraggio. Arza ha circa 18 anni, è bella, chiusa, selvatica e vive da sola in una capsula fatiscente sul mare. Un giorno arrivano sull'isola 3 ragazzi in vacanza. Se all'improvviso il mondo di Arza viene invaso. Arza, per Critico per un giorno. Martedì 8 aprile alle 19 alla presenza del cast. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@contraradio.it. Met Ragazzi continua la stagione 2024-2025 con 10 appuntamenti fra febbraio e maggio dedicati ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 5 aprile alle 17 al Magnolfi, Petite Histoire, Sans Parole. Un burattinaio a guando della tradizione europea e un contrabbassista jazz trasportano lo spettatore in un mondo pieno di poesia, umorismo e sorprese, mettendo in scena 3 racconti senza parole, ognuno dei quali affronta la stessa domanda: chi manipola chi?
Perché non esistono più le stroncature di una volta? Come mai le pagine culturali sono diventate vetrine di promozione e le recensioni sono quasi tutte amichevoli? È arrivato il momento di smascherare i romanzi italiani. Stroncature, il gabinetto VSE di Firenze dà spazio a coraggiosi studiosi che prendono posizioni decise verso la letteratura contemporanea. Programma completo su vse.it. Lunedì 7 aprile alle 17.30 Gianluigi Simonetti analizzerà l'estetica del romanzo da premio. Luci e ombre del premio Strega.
Contro Radio.
Left.
Alle 8.40 la linea torna negli studi di Controradio per la nostra newsline e per il nostro spazio Controradio in esterna. Noi saremo tutto in diretta dalla ex GKN, come preannunciato. Il nostro Raffaele Palumbo si trova davanti ai cancelli della fabbrica di Campi Bisenzio per raccontare questa edizione del Festival della Working Class, ma non solo. La cronaca di questi giorni, l'avvertenza che prosegue, il corteo promosso per sabato. Raffaele, buongiorno, a te la linea.
Buongiorno, buongiorno, bentrovata. Siamo al presidio ex GKN che va avanti veramente da diversi anni e, come giustamente dicevi, oggi parleremo del Festival di Letteratura Working Class il 4, il 5 e il 6 di aprile qui a Campi Bisenzio. Giornata bellissima, sole pieno, oggi si va verso i 22 gradi, quindi saranno giorni di festival ricchi di appuntamenti importanti e, per fortuna, anche con, speriamo, la clemenza del tempo. Subito i nostri ospiti Matteo Moretti e Valentina Baronti, ben trovate a voi.
Ben trovate a tutte e a tutti.
Buongiorno.
Siamo alla terza edizione di questo Festival di Letteratura che è diventato un appuntamento estremamente importante, che anche quest'anno, dopo 3 anni e mezzo, dopo quasi 4 anni, va ad intrecciarsi con aggiornamenti gravi, diciamo così. Quindi, prima di parlare del festival, se siete d'accordo, cerchiamo di fare un punto su quello che sta accadendo intorno alla vostra vicenda lunga, paradigmatica. Sono stati scritti libri, è diventato un caso di scuola, una vicenda presidenziale è diventata una vicenda squisitamente politica e anche culturale, come vedremo tra poco. Ma che sta succedendo, Matteo?
Ma la situazione è sempre più grottesca e più drammatica per i lavoratori che ancora sono senza stipendio. Siamo in attesa dell'arrivo delle fantomatiche lettere di licenziamento, che ancora non sono arrivate. La pesantezza del rimanere senza stipendio, appunto, in una società in Italia dove, appunto, i salari rispetto ai paesi europei sono diciamo i più bassi, quindi rimanere proprio senza salario è una difficoltà estrema, enorme, e quindi da una parte siamo in attesa di queste lettere per vedere di agganciare quantomeno l'assegno di disoccupazione, la NASPI. Questo ancora non è avvenuto, e la partita nei tribunali ci dice che ancora per riuscire ad avere quello che ci spetta sarà un tempo ancora lungo, perché appunto non riusciamo a capire questo concordato che tempi riesca ad avere.
Per chi non ha seguito tutta la faccenda nel dettaglio si sta domandando: ma come, questi non vennero licenziati nel luglio del 2021 e stanno aspettando di nuovo le lettere di licenziamenti? Senza fare tutta la storia, che sarebbe lunghissima, però questo passaggio spieghiamolo.
È la difficoltà di raccontare questa lotta, perché ovviamente è stata fatta tanta confusione, si rischia di perdersi nelle trame. Sì, comunque questa è la terza procedura di licenziamento che la società sta intentando e che le prime due sono state respinte dal Tribunale di Firenze grazie a un ricorso sull'articolo 28 fatto dalla FIOM CGIL, la nostra organizzazione sindacale, e che questa volta insomma sembra che vada in porto, perlomeno per quanto riguarda le tempistiche, si sono esaurite nella settimana scorsa. Chiaramente in mancanza totale di chiarezza da parte della proprietà, cosa che ormai ci accompagna da più di 3 anni, abbiamo l'intenzione di impugnare queste lettere di licenziamento quando arriveranno, perché appunto la proprietà non si è data disponibile nel chiarire quanto i lavoratori devono. Questo concordato preventivo è stato secretato in tribunale nonostante le promesse del liquidatore, che doveva essere a disposizione di tutti, appunto della trasparenza che poteva permetterci una discussione anche per arrivare a un accordo, come normalmente si fa quando appunto ci sono le vertenze nell'ambito del 123 della procedura di licenziamento. Questo non è avvenuto, e quindi se l'azienda intende andare avanti con i contenziosi anche all'interno del concordato preventivo, che contenzioso sia, insomma, in qualche maniera. E quindi...
Ma nel frattempo voi vi state dando da fare, però di questo parleremo tra un attimo. Valentina, ci conduci in questa terza edizione del Festival della Letteratura Working Class?
Sì, questa terza edizione, abbiamo detto, è dedicata al futuro, mentre la prima era dedicata a esplorare tutto quello che c'era stato nel passato in letteratura working class, questa invece è proprio rivolta al futuro e quindi alle nuove prospettive che questo genere letterario ha. Infatti il titolo della manifestazione è Noi saremo tutto, ripreso da uno degli slogan del movimento sindacale nordamericano, e è un'edizione che tiene insieme proprio la questione letteraria e la lotta, ma non soltanto la lotta della GKN, ma anche tante altre lotte. Infatti in questa edizione, alla fine di ogni panel, ci saranno quelli che abbiamo chiamato gli elefanti nella stanza, ossia alla fine di ogni panel ci sarà un breve intervento di una lotta in corso che non è la GKN, che quindi entra in convergenza con questa lotta e questo festival. Saranno tantissimi, non li sto a citare tutti. Uno però della convergenza più importante della lotta che entra in questo festival a pieno titolo con ben due panel è quello di un'altra grandissima vertenza operaia in Italia che tiene insieme ambiente e lavoro, e che è quella dell'Ilva di Taranto.
Anche sull'Ilva di Taranto sono stati scritti libri importanti, perché non solo esiste una letteratura della working class, ma esiste una working class che è una cosa che negli ultimi decenni non avevamo potuto raccontare, perché non esisteva più una working class, era finito il lavoro, era finita la storia. E insomma ci siamo accorti invece, anche dopo il discorso delle 22 di ieri sera, ora italiana, del giorno della liberazione statunitense, che la storia è appena iniziata per alcuni versi. Molti gli ospiti anche sul versante letterario e culturale, ovviamente.
Sì, infatti proprio sull'Ilva ci sarà l'ultimo libro, Male Sangue, pubblicato da Alegre, che è anche un libro molto toccante, quindi sarà un momento molto molto bello scritto da un operaio dell'Ilva, che è Raffaele Cataldi. Poi ci saranno tanti nomi, tante autrici e tanti autori, ci si parlerà di poesia operaia, questo lo facciamo tutti gli anni, e ci sarà un momento il primo giorno sulla musica popolare con Alessio Lega, per esempio. Poi abbiamo Maurizio Maggiani l'ultimo giorno, la domenica mattina, anche lui è che parlerà nel panel sui territori deindustrializzati, anche lui un nome importante, un nome working class, anche se non è classificato così, quindi un premio Strega, un premio Campiello, che in realtà entra a pieno titolo nella letteratura working class. Anche questa è una riflessione importante per questo festival, perché l'edizione Alegre, che lo organizzano insieme a noi, hanno una collana di letteratura working class e quindi hanno dato anche una visibilità a un genere, ma in realtà di autori e autrici working class ce ne sono tanti altri, alcuni anche che sono famosi, hanno vinto dei premi per la loro opera, che noi li mettiamo insieme anche in questa edizione. Ci saranno autrici e autori che arrivano anche da fuori, nel panel della prospettiva migrante per esempio ci saranno autori che arrivano da diversi paesi, ci saranno poi anche un panel interessante su scrivere servendo ai tavoli, quindi camerieri e cameriere che hanno raccontato questa parte di storia. Questo ci racconta anche che cos'è la working class e perché usiamo questo termine, perché tiene insieme tutto un tipo di lavoratore, di lavoratori e lavoratrici sfruttate che non sono che non lavorano necessariamente con le mani, ma qualcuno sì lavora anche con le mani, ci saranno le precarie dell'università per esempio, che anche loro sono a livello sindacale molto sfruttate, ma questa coscienza di classe, se la vogliamo chiamare così, non è più soltanto operaia in questo nostro mondo precario così destrutturato, e nel festival cerchiamo di metterle tutte insieme.
Mettere tutto insieme, quello che siete riusciti a fare in questi anni in una maniera veramente unica per quello che riguarda l'esperienza degli ultimi decenni, anche il corteo ad esempio di sabato alle 18 è un corteo, sarà un corteo come altri cortei che hanno sempre visto una saldatura nell'insurrezione, nella lotta, nel dire no, e tenendo insieme veramente le realtà più diverse.
Sì, le tiene insieme anche grazie al festival. Io ho l'immagine del corteo dell'anno scorso, una delle più belle scattata, una foto scattata da un giornalista che era presente e che era un autore con il pugno alzato davanti allo striscione Insorgiamo, e questo penso che sia il segno proprio di che cos'è questo festival e del perché a un certo punto il festival si alza dalla sedia e si muove in corteo per chiedere che in questo stabilimento ci sia una pubblica utilità, e quindi che il progetto che i lavoratori della ex GKN stanno portando avanti da 3 anni diventi veramente realtà nell'interesse di tutti noi e non solo nel loro.
Alla ex GKN, quel campo di senso, il 4, il 5 e il 6, mi raccomando, venite numerose e numerosi per questa terza edizione del Festival della Letteratura della Working Class, mentre questo capitalismo sembra si stia un po' accartocciando su di sé, Matteo Moretti. Il discorso di Trump di ieri è stato veramente surreale per alcuni versi, mentre Musk ha capito che è meglio se torna a fare i suoi affari, perché se no le cose si mettono male. Sembra veramente un accartocciarsi.
Ma io credo sia un po' un mondo al contrario. Se si guarda un po' la nostra storia, nel 2009 venne lanciato un anatema contro la finanza, che entrava nelle nostre vite. A distanza di una decina di anni, un fondo finanziario acquista una grande multinazionale, la spacchetta fino ad arrivare a chiudere gli stabilimenti e quindi a incidere nuovamente sulle vite delle persone, dei lavoratori, e poi arriva fino a Campi Bisenzio e chiude questa fabbrica. Qua si sta provando un'operazione difficilissima, sta portando avanti una lotta fatta appunto di corpi, di persone, di convergenze, per provare a dire che questo capitalismo finanziario di qua non riesce a passare, e l'intervento pubblico per il consorzio sarebbe appunto un biglietto da visita e potrebbe servire anche in altri territori.
Parliamo del consorzio, buongiorno. Parliamo a proposito del consorzio, la legge regionale, che da questo punto di vista, come dire, c'è una vostra progettualità che si sta muovendo.
Sì, con difficoltà perché appunto lo dicevo prima, senza stipendio è difficilissimo andare avanti, è difficilissimo stare insieme. Qua c'era un nucleo compatto di lavoratori che questa vertenza, questa mancanza di reddito ha in parte disgregato, rimangono pezzi di quel nucleo che hanno la volontà di portarla a termine questa lotta e di ricomporlo quel nucleo, anche non con i pezzettini che lo componevano prima, ma appunto con chi lo vorrà comporre.
La progettualità, le cargo bike, i pannelli, appunto, sono una sfida a quel capitalismo finanziario che oggi si dice di produrre armi. Il ministro Urso, mi sembra, se non sbaglio, ha detto di riconvertire le fabbriche dell'automotive facendo appunto armi. Credo sia appunto la strada più sbagliata del mondo. C'è bisogno di percorrere una strada che ci porta a una riconversione che guardi alla salute dei territori, alla salute del pianeta e non certo alla distruzione della guerra. E quindi, come dire, una lotta che va controcorrente, perché normalmente le fabbriche, quando chiudono, si accompagnano con soldi pubblici, sì, soldi pubblici, ma fatti di ammortizzatori sociali o di incentivi all'esodo per appunto disgregare quelle conoscenze che lavoravano dentro a quegli stabilimenti. Noi in questa lotta, come dire, in qualche modo chiediamo soldi pubblici, sì, ma per rendere un luogo di lavoro 80.000 metri quadri una fabbrica pubblica socialmente integrata, appunto, che guardi a quel futuro che non è, che non sono le armi e che non sono la guerra.
Non è mica una bestemmia, soldi pubblici servono a questo, dovrebbero servire anche a questo, diciamo così, una cosa assolutamente virtuosa. Però una fabbrica di puntatori laser o di droni armati qui a Capizia ci sarebbe bene, diciamo, sarebbe perfetta. Proprio non l'avete mai presa in considerazione, perché qui c'è stato un consiglio di fabbrica e qui c'è stata una capacità di guardare oltre la GKN, di guardare veramente ai fatti del mondo, al nostro stare al mondo, di guardare all'ambiente, di guardare al lavoro. E questo lo si ritrova anche nel festival, questa ampiezza di vedute.
Sì, sicuramente è questo trovarsi in un momento di grandissima crisi, come avete raccontato, da una parte ha portato anche a un'effervescenza culturale oltre che progettuale, perché dentro questo tipo di cultura si cerca proprio la via d'uscita da questa crisi in qualche modo. Quindi no, i puntatori laser no, noi vogliamo una reindustrializzazione che sia veramente ecologica, che tenga insieme e che possa risolvere, oltre alla crisi del capitalismo, anche quella climatica che impatta tantissimo sulle nostre vite e sulle vite di chi verrà dopo di noi.
Infatti non a caso questo festival è intitolato proprio Futuro, perché questo sembra il futuro. La questione dazi e alcuni atteggiamenti geopolitici sembrano riportarci al big game dell'Ottocento, cioè gli altri sembrano guardare al passato, così tecnologici, Musk che stacca gli assegni con il formaggio in testa, eccetera, sembrano loro rappresentare in qualche modo il passato. Devo segnalarti, Chiara, che alla mia battuta sulla costruzione di droni armati alla GKN non ha riso nessuno qui, ecco.
L'ironia in quell'ambiente, Raffaele, su queste tematiche sai che è molto ridotta.
Un po' delicate, indubbiamente, è ovviamente una battuta con persone che abbiamo frequentato dal primissimo giorno, c'è anche una certa emozione dal trasmettere in diretta qui alla GKN, c'è veramente 3 anni e mezzo, quasi 4 anni di storia che ci passano davanti agli occhi, figuriamoci a voi.
Per me sono 27, io sono entrato qua dentro, avevo 19 anni e quindi l'ultimo giorno della procedura della 223 è stato un giorno abbastanza pessimo, perché abbiamo fatto l'assemblea con i lavoratori, un'assemblea plenaria, e quando ho preso parola avevo un po' il groppo alla gola, perché appunto mi sono passati veramente davanti questi anni. Però insomma, da una parte si probabilmente si chiude una storia, come abbiamo detto, lunga, 87 anni, perché noi arriviamo da Fiat, ma appunto si sta cercando con l'unghie e con i denti veramente di aprirne una nuova che guarda appunto a quella riconversione di cui parlavamo prima. Il consorzio deve nascere, la manifestazione di sabato aprirà con uno striscione, siamo pubblica utilità, cercheremo di finire in qualche modo davanti al comune di Campi Bisenzio in maniera non ostile, ovviamente, perché il comune sta lavorando insieme alla regione e agli altri comuni alla costruzione di questo consorzio, ma è come dire una volontà in più da parte del nostro, da parte degli organizzatori, per sottolineare questo filo rosso che lega questi 80.000 metri quadrati all'amministrazione pubblica. L'amministrazione pubblica deve fare uno sforzo immane, uno sforzo enorme, perché appunto deve accelerare le tempistiche perché questo possa avvenire. Come dire, noi abbiamo fatto di tutto, abbiamo proposto la legge sul consorzio, abbiamo lavorato e stiamo lavorando per perfezionare sempre di più un progetto industriale, stiamo lottando con l'unghie e con i denti per non far spengere i riflettori su questa vertenza. Ora sta a loro, ora la palla sta a loro, non sta al governo, e si è già nettamente dall'altra parte, sta alla regione Toscana, sta ai comuni, che in qualche maniera devono riuscire ad accelerare i tempi perché questo consorzio prenda forma e dichiari appunto la pubblica utilità su questo sito industriale.
Un'ostinazione che è già storia, come è storia la vicenda che vi stiamo raccontando, e come sarà pieno di storia e di storie il festival, la terza edizione dedicata al futuro di letteratura della working class qui alla ex GKN a Campi Bisenzio il 4, il 5 e il 6 di questo mese, quindi da domani fino a domenica, con tanti appuntamenti importanti, tanti spazi anche inclusivi, ci si può portare i bambini, il corteo di sabato alle 18, insomma un appuntamento estremamente importante che volevamo anticiparvi in diretta qui dalla ex GKN, mentre in questi giorni le notizie naturalmente si susseguono, il capo di Stellantis va a corte a Washington a basare la pantofola, diciamo così, a questo nuovo re egoista, a questo re pazzo che ci sta portando verso derive veramente inimmaginabili, mentre qui si cerca di costruire il futuro anche attraverso momenti altamente culturali come il Festival della Working Class alla ex GKN. Valentina Barotti, grazie.
Grazie a tutte.
Grazie a Matteo Moretti.
Grazie, vi aspettiamo, un abbraccio.
E grazie a tutti per averci seguito. Alle 9 in punto la linea torna negli studi di Controllo Radio.
Grazie a Raffaele Palumbo in diretta davanti alla ex GKN di Campi Bisenzio. Ricordiamo l'appuntamento del corteo alle 18 di sabato 5 aprile all'interno dei tre giorni del festival, corteo che seguiremo sui nostri canali social e anche in diretta nel notiziario regionale di sabato delle 18:45. Fra poco approfondiremo altri aspetti nella nostra newsline, andremo a parlare di lettura profonda ed era digitale con due ospiti che ci raggiungeranno in studio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Sex and Solitude, sesso e solitudine. Palazzo Strozzi celebra Tracy Emin, una delle più famose e controverse figure dell'arte contemporanea internazionale. Una grande mostra che con oltre 60 opere tra pittura, scultura, fotografia e installazioni attraversa diversi momenti della carriera dell'artista dagli anni 90 a oggi. Un intenso viaggio sui temi del corpo e del desiderio, dell'amore e del sacrificio. Tracy Emin, Sex and Solitude, fino al 20 luglio a Firenze, a Palazzo Strozzi. Info palazzostrozzi.org. Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Nessuno ti informa come Controradio, anche nel fine settimana. Big Mag, il nuovo magazine. Cronaca, cultura, spettacolo. Domenica alle 10, in replica alle 19. Big Mag. Big Mag. Non perderti il meglio della settimana su Controradio. Controradio.
Cup of coffee.
Ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 9 passate da 5 minuti, come anticipato, ci occupiamo adesso della lettura profonda nell'era digitale, proseguiamo un percorso attraverso il digitale che permea la nostra quotidianità e soprattutto è centrale anche nel rapporto con le giovani generazioni. Siamo anche su Controradio TV, dunque anche visibili sui nostri canali cross mediali, e dunque saluto subito gli ospiti che mi hanno raggiunto: Silvia Cicconi e Andrea Nardi, bentrovati.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a tutti. Allora, Andrea Nardi, ricercatore presso l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa INDIRE, che conosciamo e seguiamo, attualmente coordina il progetto di ricerca sulle biblioteche scolastiche innovative, avanguardie biblioeducative, e nel 2022 ha pubblicato Il lettore distratto, leggere e comprendere nell'epoca degli schermi digitali. Nardi, partiamo dai fondamentali. Perché definire oggi lettura profonda? Qual è la peculiarità di un qualcosa che ci appartiene ma che forse stiamo lentamente abbandonando,
un po' perdendo? Diciamo, il concetto di lettura profonda è stato teorizzato soprattutto da questa neuroscienziata americana che si chiama Marianne Wolfe e che negli ultimi anni è diventata, diciamo, conosciuta anche molto in Italia perché sono stati tradotti dei suoi libri molto belli. Uno è Proust e il calamaro e l'altro è Lettore vieni a casa, che consiglio, e dove lei appunto spiega che cos'è la lettura profonda e perché sia così necessario mantenerla anche nell'era digitale. La lettura profonda non è nient'altro che una lettura approfondita che in qualche modo supera la semplice decodifica del testo. Cioè, nel momento in cui noi leggiamo profondamente, non recepiamo soltanto delle informazioni, ma attiviamo tutta una serie di processi cognitivi più sofisticati, come processi analitici, riflessivi, inferenziali, e quindi in qualche modo entriamo dentro il testo, entriamo in risonanza con quello che stiamo leggendo. Quindi il lettore che legge profondamente pensa mentre legge, si fa delle domande, fa delle previsioni, crea delle connessioni con le proprie esperienze e conoscenze pregresse, crea delle connessioni tra idee e concetti espressi nel testo.
Ecco, la lettura profonda si attiva anche fin dalla giovane età, in un bambino, in una bambina?
Diciamo che finito il processo di addestramento alla lettura, e quindi un lettore necessita di all'incirca 2000 ore per imparare a leggere. Questa è più o meno la stima, poi ci sono delle differenze interindividuali ovviamente, però finite queste 2000 ore si può cominciare a lavorare anche alla lettura profonda. Quindi è essenziale, a mio parere perlomeno, incominciare a praticare la lettura con il mezzo di carta, perché comunque il medium di carta ha delle prerogative e anche alcuni vantaggi cognitivi che aiutano un bambino o una bambina che stanno imparando a leggere.
dalla teoria che è anche pratica, come stiamo sentendo da Nardi, a una pratica però in un contesto quotidiano, scolastico, con Silvia Cicconi, insegnante presso il comprensivo Pelago e referente per l'istituto del progetto regionale Leggere Forte, che abbiamo raccontato anche nella sua appunto progettualità. Vogliamo ribadire però che cos'è Leggere Forte?
Ok, Leggere Forte è un progetto regionale molto interessante che si basa, diciamo, su una pratica democratica. L'ho sposato, diciamo, con molto entusiasmo per questo motivo. Una pratica democratica perché leggendo a scuola il più possibile si riesce in qualche modo a colmare lacune che possono essere di tipo familiare, nel senso che ci possono essere famiglie che per vari motivi non hanno libri o genitori che non hanno tempo per leggere, per cui la scuola si fa carico, tra virgolette, di questo compito splendido peraltro, e quindi cerca di leggere ai ragazzi. L'ottimo sarebbe leggere il più possibile, magari un'ora al giorno. Più si sale di grado, più la cosa diventa un pochino complicata, perché sono tanti poi le figure di docenti che devono essere in qualche modo organizzate per questo. Però la lettura veicolata dalla voce dell'insegnante è una lettura che diciamo va a lavorare su due ambiti: quello prettamente didattico scolastico, che è un aiuto, diciamo, alla concentrazione, un aiuto all'attenzione e un ampliare un bagaglio lessicale che si fa ogni giorno più povero. Dall'altra parte, come diceva Andrea, in realtà va a lavorare su tutto un aspetto empatico, emotivo, emozionale, una diciamo proprio un'educazione sentimentale che tante volte ai ragazzi sembra proprio mancare. E il veicolare questa lettura da parte dell'insegnante è un'emozione sia per l'insegnante che fa questa cosa, sia per i ragazzi che la ricevono.
Lei in quale fascia di età attiva questo progetto?
Le cosiddette scuole medie, quindi la secondaria di primo grado.
E la scelta dei testi è condivisa o è proposta dall'insegnante?
La scelta dei testi è diciamo proposta dall'insegnante, condivisa sulle bibliografie che il progetto regionale Leggere Forte ci fornisce. Per cui diciamo leggiamo, qualche volta insomma si esula anche, si prova ad inserire un classico al quale io rinuncio sempre con molta difficoltà, ma capisco anche che c'è una difficoltà da parte degli alunni, una maggiore difficoltà diciamo ad ascoltare. Probabilmente se ci fosse una progressione di lettura sempre costante la cosa sarebbe molto più vantaggiosa, però a volte è un pochino complicata la logistica della cosa.
La Toscana in questo senso sta manifestando anche attraverso la Commissione Cultura, la consigliera regionale Giachi, un forte impegno anche nel proporre al Parlamento. Purtroppo poi sono cose che rimangono spesso nei cassetti prima di vedere la realizzazione di un'ora di lettura personale al giorno all'interno del contesto scolastico. Sarebbe davvero fondamentale per attivare quel processo di lettura profonda, che però le chiedo, Nardi, quanto è osteggiato e ostacolato dal digitale. La professoressa Cicconi ci diceva, no, la docente, l'insegnante racconta attraverso la voce della docente. C'è uno strumento, il podcast, che fa questo, con tra l'altro molto fruito dalle giovani generazioni. È tutto questo quanto attiva o non attiva una lettura profonda, un ascolto profondo forse?
Allora, i podcast li ascoltiamo tutti, sono dei prodotti anche molto belli dal punto di vista editoriale, però non dobbiamo, insomma, dobbiamo sempre fare un po' di attenzione a confondere la lettura con l'ascolto, perché la fatica che serve per ascoltare, per osservare, nel caso del video, non è la stessa che serve per leggere. Quindi, come dire, serve a mio parere ancora, ed è importante, un allenamento cognitivo alla pazienza cognitiva. Questa autrice parla di pazienza cognitiva che serve per leggere e che è possibile fare soltanto con la lettura su carta e attraverso la lettura, più che la lettura solo su carta. Questi prodotti Forse, diciamo, nel caso del podcast mi trovo molto d'accordo, nel caso degli audiolibri un po' meno. Il problema degli audiolibri forse è il fatto che non sono stati pensati per essere letti ad alta voce, mentre il podcast nasce proprio, ha una sua scrittura che nasce poi per essere letto ad alta voce, e quindi forse proprio per quello funzionano maggiormente. Il problema oggi, diciamo, della lettura è soprattutto la frammentazione, cioè noi quando leggiamo online, quando leggiamo sullo schermo digitale, spesso non attiviamo questa lettura profonda perché rimaniamo sempre un po' in superficie.
Abbiamo un altro tipo di sollecitazione.
Sì, perché il materiale da leggere, i testi sono talmente tanti che in qualche modo ci costringono a rimanere più in superficie. Facciamo un po' come con le serie TV, passiamo quasi più tempo a sceglierle che a guardarle poi di fatto.
Oppure, come spesso accade, viene velocizzato l'audio. Anche la scena, quindi c'è veramente una fruizione l'immediatezza, no? Questo tempo che non si può lasciare fermare dando spazio appunto a una riflessione che poi proietta dentro di sé invece che...
Sì, viviamo dei tempi super accelerati, e due presupposti della lettura profonda sono il tempo e l'attenzione, e sono due cose purtroppo che oggi stiamo un po' perdendo.
Tempo e attenzione, Cicconi, che tipo di reazione lei fotografa nei suoi ragazzi e ragazze quando appunto li sollecita a prendersi del tempo per ascoltarla?
Allora, a volte ci sono dei momenti di pura magia, direi, quando veramente quello che viene letto viene percepito, assorbito, provato dai ragazzi, e quelli sono momenti impagabili. È in effetti un dono che l'insegnante fa ai propri alunni, e ci si denuda di fronte a loro, per cui a volte ci si commuove leggendo, quindi vedere i ragazzi che rimangono insomma un po' perplessi, quasi imbarazzati di fronte al fatto che l'insegnante si denuda nel vero senso del termine. Altri momenti di delusione quando in realtà uno non riesce per vari motivi ad acchiappare, diciamo, l'attenzione, perché il testo magari in quel momento si presta meno, perché l'attenzione si presta meno, eccetera, quindi ci sono anche momenti meno esaltanti. Però
questa è una però strategia per recuperare il tempo e il piacere della lettura, sì. Avvicinarli a questo. Lei ha notato un aumento dell'interesse nei confronti della lettura che viene poi gestita autonomamente dal ragazzo, dalla ragazza, o magari anche una prosecuzione della lettura che lei ha proposto, chiedendole il titolo e ancora estremi per poterlo magari acquistare?
Sì, questo è capitato, ora non capita, non sono certo grandi numeri, ma è comunque una grande soddisfazione, ed è capitato di, innanzitutto gli alunni chiedono di leggere, e questo è già molto positivo. Io mi sposto nelle classi, a volte vado a leggere in altre classi nelle quali magari non insegno, quando non vado i ragazzi mi fermano per i corridoi: professoressa, perché non è venuta a leggere la scorsa settimana? Per cui questo già è un rapporto che si crea anche tra l'insegnante e gli alunni, per cui è una cosa empatica, piacevolissima, che crea insomma un rapporto molto diretto. E ci sono casi di ragazzi che hanno continuato la lettura in autonomia, che mi hanno chiesto altri testi, che hanno acquistato i testi che abbiamo letto addirittura. Per cui quando capita, ecco, non si ragiona sui grandi numeri, ma insomma quando capita è sempre comunque una soddisfazione vedere di essere riusciti ad andare a segno con quello che è secondo me un progetto veramente importantissimo.
Cogliamo l'occasione e l'opportunità di avere i nostri ospiti qui in studio per sollecitarli anche su un altro aspetto. Spesso diciamo i giovani si attivano con lo strumento digitale, il Kindle, abbiamo tanto parlato anche dell'abbandono del cartaceo. In realtà ci sono anche tante comunità social di confronto, recensione, addirittura influencer che sollecitano delle letture, i New Romance la fanno da padrone. persona e poi l'acquisto avviene dello strumento cartaceo, cioè del libro. I ragazzi e le ragazze continuano a rivolgersi al cartaceo, questo è bene evidenziarlo, Nardi, conferma?
Sì, lo confermo, tutto il fenomeno BookTok, io sono convinto che faccia bene anche alla lettura su carta, cioè tutti questi fenomeni in qualche modo sono dei fenomeni di promozione della lettura, poi l'importante per noi è che si legga, quindi che poi avvenga su carta o in digitale, l'importante è riportare un amore e a un piacere per la lettura, con delle differenze cognitive ovviamente fra i due mezzi. Sì, mi trovo molto d'accordo con questo.
È una modalità e un'abitudine che si stanno creando e acquisendo, che però ha comunque un risvolto positivo, diciamo.
Sì, sì, decisamente sì. Ripeto, tutti i fenomeni che in qualche modo riportano i giovani alla lettura, poi in realtà le indagini internazionali ci dicono che gli studenti, quando glielo chiediamo, ci rispondono sempre che preferiscono la lettura su carta per lo studio, perché per lo studio il cartaceo aiuta perché è meno distrattivo, aiuta perché si è visto che quando leggiamo su carta tendiamo a trattenere, a memorizzare maggiormente le informazioni, aiuta perché permette tutto quel lavoro sul testo di annotazione e anche di ritorno. Il libro di testo, diciamo, il libro è una tecnologia del riesame, ci permette continuamente di tornare a quello che abbiamo appena letto, e questo ovviamente facilita la comprensione, facilita la memorizzazione e tutti quei processi che sono fondamentali poi per lo studio, la capacità di annotare il testo, inserire delle note, delle frecce, dei fracollegamenti, tutto questo ovviamente rafforza i processi di studio.
Concorde, condivide sì, Cicconi. Sì, sì. E anche gli albi, anche i libri illustrati sono bellissimi e istruttivi da condividere, ne abbiamo parlato spesso su queste frequenze. Lei che tipo di anche non per bambini, ricordiamolo, perché sono certo. Libri 099, anche nei loro messaggi. Qual è la selezione che lei fa di proposte rispetto alle classi che si trova davanti?
Allora, confesso che noi leggiamo principalmente romanzi, però indubbiamente i silent book, così albi illustrati con poche frasi, potrebbero essere in realtà molto utili a livello inclusivo, a livello anche di diciamo progettazione di una storia, per cui potrebbe aiutare anche quella che si può definire una scrittura creativa, quindi indubbiamente sarebbero auspicabili, insomma è auspicabile l'uso. È un pochino più complicato perché a volte nelle classi riuscire, magari avendo 20-25 alunni davanti, riuscire in qualche modo con un solo albo a intrattenerli tutti è un pochino più complicato. Per cui diciamo che noi tendenzialmente, io almeno nella mia esperienza per ora, ho solo lavorato su romanzi.
Una domanda di genere, c'è un'attenzione maggiore di un pubblico femminile oppure no? E a seconda anche del tipo di proposta che lei fa?
Le ragazze tendono ad essere sempre un pochino più attente, diciamo più sentimentalmente reattive, se posso permettermi, e quindi diciamo recepiscono, e a volte insomma la loro attenzione viene catturata più facilmente, e i ragazzi, a volte i maschietti, si nascondono dietro ma a me non piace leggere, è noioso, e poi in realtà quando appunto si crea quel momento perfetto sono sia ragazzi che ragazze molto molto attenti. Però sì, forse le ragazze leggono un pochino di più.
Però Nardi, la lettura può essere davvero un ponte tra generazioni, tra generi, creare quei collegamenti e anche quelle comunità che a volte gli stereotipi penalizzano.
Sì, sì, ci sono attualmente sta andando molto di moda, diciamo, anche questi eventi, book party, sì, sicuramente la lettura, come la musica del resto, è una cosa che ci unisce, anche se spesso è un'attività che facciamo in maniera solitaria, sempre meno, perché grazie al digitale, diciamo, la lettura sta acquisendo una dimensione sempre più sociale, di
socialità, di scambio, però anche stare nella stessa stanza insieme, ognuno a leggere per sé, addirittura alcuni lo fanno, si collegano su internet, accendono la videocamera e ognuno legge a casa sua. Quindi il potere della lettura è anche questo, metterci in comunicazione in due stanze distanti, ognuno col suo libro.
Siamo in conclusione, Nardi ha detto anche grazie al digitale, quindi come sottolineiamo spesso in questa trasmissione, non c'è una demonizzazione tu cura, ma ci deve essere innanzitutto una conoscenza da parte degli adulti, soprattutto per poter entrare poi in comunicazione con chi c'è nato nell'era del digitale. Un consiglio da dare, Cicconi, rispetto appunto agli adulti per far avvicinare o avvicinarsi ai giovani nel momento della lettura?
Allora, gli adulti, come consiglio direi di iniziare con i bambini fin da piccolissimi ad abituarli a questa voce narrante, questa voce che legge. Se si parte da bambini, io vedo, diventa via via più difficile man mano che si va avanti con l'età. Per cui se i bambini in qualche modo fin da piccoli sono stati abituati alla lettura, ad ascoltare una voce, eccetera, diventa per loro un qualcosa che è quasi un bisogno, che continuano a chiedere, e quindi diciamo sono i primi passi per creare il cosiddetto lettore forte.
342 8104 111, ci arriva un messaggio da Erika, bibliotecaria, ha iniziato ad ascoltare la trasmissione che già era in onda, e quindi ci chiede quale progetto sulla lettura e dove. Ribadiamo,
il progetto che noi a scuola stiamo facendo è il progetto Leggere Forte, che è un progetto regionale e veramente molto molto valido sulla lettura ad alta voce in classe agli alunni, quindi a partire proprio dall'anno zero fino alla secondaria di secondo grado.
Nardi, ricercatore INDIRE, esperto, no, di lettura profonda, diciamo sempre in questa trasmissione, mettiamo uno strumento ulteriore in un cassetto degli attrezzi, in una cassetta degli attrezzi che serva a tutti per trovare una strada condivisa in questo mondo digitale. Lei cosa consiglierebbe?
Di appunto, come dicevamo, di avere una, la mia, il mio background, la mia formazione è quella della media education, quindi per me il divieto non è mai la soluzione, e in alcuni casi può servire a attutire alcuni fenomeni, diciamo, distrattivi, collaterali, però se vogliamo realmente che i nostri ragazzi, i nostri studenti facciano un uso buono, moderato, critico del dispositivo anche digitale, allora l'unico modo è formarli a questo uso critico. Quindi mi sento di, ecco, a mio parere il divieto non è mai una soluzione, perché nel momento in cui escono da scuola che cosa fanno? Tornano immediatamente al dispositivo, quindi se noi non educhiamo a una lettura profonda in questo caso, ovviamente nel momento in cui diamo loro di nuovo il dispositivo tornano a letture distratte e via dicendo, quindi...
Eh sì, tutto questo fa parte di un percorso che stiamo portando avanti di approfondimento, riflessione anche con voi, e grazie anche ai vostri contributi, ringraziando gli ospiti qui con noi oggi, Nardi e Cicconi. Ricordiamo anche un appuntamento, perché ci avviciniamo a due giornate organizzate nell'ambito del progetto Custodi Digitali Toscana del comune di Bagnoaripoli. Stiamo parlando di Connettiti con lo sport, è il titolo di un doppio appuntamento in programma domenica 13 aprile, sabato 3 maggio, rispettivamente alla Scuola Media Redi di Ponte Annicheri e all'Isis Gobetti Volta di Bagnoaripoli, con moltissimi sport da provare, giochi e sfide collettive dai 14 ai 13 anni all'insegna della disconnessione. Prenderci un momento, prenderci il tempo per avere la possibilità di condividere e andare oltre quello che è il digitale, ma tutto questo non vuol dire non conoscerlo, non fruirlo e soprattutto non farne anche uno strumento di dialogo intergenerazionale. Trasmissione riascoltabile sui nostri canali podcast, ma anche su Controradio TV, tra poco il GR di Popolare Network e poi arriva Architects and the City.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Shop. Sat behind the counter in a bright gold top. And every time she looks at me, my heart just stops. I'm in love with the girl from the record shop. I've been in every day by so much final. Don't even know my own timetable. Something in her smile makes me so unstable. Oh yeah, I'm in love. I'm in love. I'm in love with the girl from the record shop. She's been playing the Supremes and the Four Tops. She still says her favorite record is everything.